about the listing.
Come la conclusione del capitolo 4, Marco ci presenta un evento nella vita dei discepoli che è un evento, possiamo dire, drammatico, almeno della sua esperienza. Questo evento si colloca all'interno della lunga catechesi in che Gesù fa ai suoi discepoli, ma anche alla folla che lo segue, e in questa occasione deve constatare che ancora la sua parola non ha avuto una accoglienza così profonda da permeare, da orientare la vita dei suoi discepoli. E quindi la sua parola non ha ancora avuto radici profonde nella loro vita. E a dimostrarlo in questa occasione è proprio un evento che è appunto quello della tempesta dentro la quale i discepoli si trovano e fanno esperienza della solitudine, della impotenza e perciò anche della loro precarietà. La presenza del Signore all'interno di questa loro esperienza è una presenza che soltanto molto tardi viene a essere cercata ed essere invocata. Quindi Marco mette in evidenza una dimensione molto importante che la comunità cristiana vive e che purtroppo diventa poi anche una realtà che permea successivamente l'esperienza della Chiesa. Cioè, mentre da una parte c'è la presunzione dell'uomo di fare da sé, di essere capace di dominare, di vincere anche i pericoli della vita in nome della sua esperienza, in nome anche della sua abilità, in nome anche delle sue capacità, poi dall'altra parte invece deve constatare che questa sua creduta onnipotenza è sconfitta, ed è sconfitta da un nemico molto potente, molto forte. E quindi ecco che discepolo va in crisi. Per cui questo testo si colloca ancora all'interno del grande itinerario che Marco ci fa fare, cioè di quegli atteggiamenti che noi vediamo in Gesù e che dovrebbero essere anche parte della nostra vita, della vita della comunità cristiana. Uno degli atteggiamenti fondamentali che fa del cristiano un credente è l'atteggiamento della fede. E quindi è proprio questa categoria che qualifica e specifica il discepolo del Signore. Il discepolo del Signore è una persona credente, cioè che vive la fede, non che ha fede, ma che vive la fede, e quindi che la fede riesce ad essere il codice interpretativo nel senso di ciò che avviene e anche della forza, della presenza salvifica di Dio che è appunto la presenza del suo regno. Perciò all'interno di questo testo noi ricuperiamo la presa di coscienza della importanza della fede, della fiducia che ogni discepolo deve coltivare, deve avere e portare dentro il suo cuore. Domanda terribile che Gesù fa e che denota appunto il fallimento della sua catechesi, pensate, è non avete ancora fede. Questa domanda è una domanda di crisi per Gesù, ma anche di crisi per i discepoli, perché fa prendere loro coscienza che colui che loro seguono ancora non è così significativo per la loro vita da renderlo colui che dà profondità, dà garanzia, dà significato, che è capace di strappare l'uomo dalla morte. Non hanno ancora interiorizzato questa visione. E dall'altra parte anche qui Gesù, secondo la prospettiva di Marco, emerge in tutta la sua umanità, una umanità che si lamenta, e questo glielo permettiamo anche al Signore, si lamenta. Lamenta perché la sua catechesi, la sua presenza, la sua parola non ha trovato ancora una abitazione gioiosa, serena e permeante la vita dei suoi discepoli. I discepoli si trovano quindi su questa grande barca, travolta dal vento, dalle onde, dalla tempesta, e dentro questa porta della natura i discepoli credono di potercela fare da soli. Lottano contro questa tempesta, ma quando l'esperienza fa toccare loro con mano che la loro creduta onnipotenza è fallimentare, allora soltanto si rivolgono alla grande domanda: non ti interessa che noi muoiamo? Ti interessa che noi muoiamo? Cioè, la realtà della morte risveglia il cuore dell'uomo e gli fa toccare il suo limite. Lui, ecco che la dimensione, e lo ritroveremo ancora poi, la dimensione della morte diventa una dimensione che è strettamente collegata alla fede. Non solo, ma la fede è l'unica forza che può vincere la morte. Non avete ancora fede. La fede è la sola a poter competere con la forza della morte che vuole strappare l'uomo alla vita e che invece la fede ti permette di poter andare oltre e vincere la morte. Colui che è nella barca con i discepoli è il Signore, non è un uomo qualsiasi, non è un uomo qualsiasi, ma è il Signore che vince la morte. Ciò vediamo come Marco, abbiamo visto che margina, uso questa parola tanto per farmi capire, emargina la risurrezione, emargina la vittoria sulla morte da parte di Gesù, ma provvisoriamente la emargina, Ma nella realtà però c'è questa visione che sottende anche i racconti del capitolo 4 in poi. Sottende, cioè, questa realtà della morte che accompagna il cammino dell'uomo, e davanti a questo cammino della morte, pensate, abbiamo due atteggiamenti fondamentali che sono molto, diciamo così, molto eloquenti. Il primo atteggiamento è quello che troviamo qui nella tempesta sedata, che è l'atteggiamento della disperazione, che è l'atteggiamento di chi si sente abbandonato da Dio, da chi in fondo pensa che la sua vita non sia amata da nessuno, che la vita dell'uomo non sia guardata con amore da Dio, ma che la morte possa entrare a distruggere con la sua prepotenza ogni speranza e ogni attesa. E analizzarla bene questa espressione, non ti interessa che noi moriamo, è l'interesse di Dio nei confronti della realtà della morte, non ti interessa, è la denuncia del fatto che la mia vita, dicono sostanzialmente i discepoli, la nostra vita non vale niente davanti a te, noi non siamo nessuno davanti a te, perché alla fine davanti alla tempesta, cioè davanti alla morte, dobbiamo andarci. Quindi è questo il primo grande atteggiamento, che è la disperazione. Ma una disperazione che è vendicativa, cioè che è irrosa, che è aggressiva nei confronti di Dio. Ma guardate che questo noi lo troviamo ancora oggi, sempre presente, nella gran parte dei cristiani. Perché Dio mi ha tolto mio figlio? Perché Dio mi ha fatto morire mia moglie? Perché Dio non ha guarito? Allora, tutti questi interrogativi, in fondo, che cosa sono? Traduciamo, a Dio non interessa proprio niente del nostro dolore e della nostra morte. Vedete che questa è una situazione terribile, che è poi esattamente questa, quella della tempesta sedata. Non ti interessa se noi moriamo. Quindi, questo primo grande atteggiamento, il secondo grande atteggiamento, è quello che noi troviamo più avanti nel capitolo quinto, quando Gesù sta davanti alla morte della figlia di Giacomo. Cioè, quando questo uomo supplica Gesù di andare e guarire sua figlia, e va a guarire suo figlio, ma sua figlia è morta. E quando va, tutti lo deridono, tutti lo deridono. Quindi, ecco che il secondo grande atteggiamento è questo, deridere Dio. Perché? Perché Egli non è quell'onnipotente che dice di essere. Forte è più forte di Dio. Vediamo che qui la fede subisce lo scatto matto. E quindi un discepolo del Signore, un cristiano, che non diventa credente, è un cristiano che è in balia della vita, in balia degli eventi, in balia della morte, e non ha dove posare il capo. Cioè non ha dove collocare la certezza interiore che la sua vita è una vita amata da Dio. perché c'è un nemico più potente di Dio, che è la morte. Allora, vediamo come questo atteggiamento, che è appunto uno degli atteggiamenti che in questa sequenza del Vangelo di Marco abbiamo visto, è l'atteggiamento reale, cioè centrale della vita del discepolo. Come Gesù crede al Padre e a lui abbandona la sua vita, come Gesù crede al Padre e fa la sua volontà e gioca tutta la sua esistenza e si consegna, si abbandona a lui, e lo contempleremo nella croce, così il discepolo deve essere incredente, cioè che pone nelle mani di Dio la sua vita e sa che Dio gliela custodisce con geloso amore. Se il discepolo non arriva a questo, possiamo dire vana è la sua fede, cioè non ha nessuna incidenza nella sua vita. Ecco perciò come questo testo della tempesta sedata, che molti esegeti ritengono che non sia un'esperienza reale, ma che sia invece una parabola, perché non ci interessa che sia parabola o esperienza reale, però l'importante è capire il significato, cioè capire come questo pezzo si colloca, come un esame di catechesi per essere ammessi alla discepolanza. Se non si passa questo esame, non si può essere veri discepoli, si resta discepoli ma non credenti. E quindi ecco che è veramente una cerniera di passaggio, di conclusione, ma nello stesso tempo di apertura verso gli altri cammini in che Marco ci fa fare davanti a questa realtà. Subito dopo ci troviamo di fronte a un altro grande evento, cioè la guarigione di una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando. Ho udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. Naturalmente questo testo, noi con grande soddisfazione e anche con grande verità lo accostiamo sotto il profilo di una della realtà femminile, quindi di una donna che è guarita, di una donna che è una donna grande nella fede, e infatti Gesù stesso un elogio di questa donna dicendo la tua fede ti ha guarita, pensate che dice, ma non dice la tua fede ti ha guarita, dice la tua fede ti ha salvata. Troviamo di fronte a un testo molto e molto importante. Vediamo se riesco a così farvi percepire questa... Abbiamo visto come Gesù è colui che ci chiama a conversione. Ricordiamoci che conversione è una vita liberata. Abbiamo visto come Gesù è la via, cioè è la via nuova e vivente. Questa realtà
noi lo ritroviamo qui in questo testo come un elemento che ci permette di poter capire come questo si attua nella realtà della nostra esperienza quotidiana. Ma non solo, che questa realtà è una realtà dirompente, che ha sovvertito la storia. Abbiamo visto questa mattina, ricordate, il rapporto tra la famiglia di Gesù nuova e la famiglia, diciamo così, vecchia, questa rottura che avviene. Ecco, Gesù è un rompitore assoluto, quindi che cambia il corso, se non avrebbe avuto senso la sua venuta, cambia il corso, cambia il modo di pensare, cambia il modo di leggere la storia, cambia il modo di guardare a Dio, cambia il modo di vivere la vita. Cioè lui è veramente questa via nuova e vivente, è veramente questo figlio di Dio che ci chiama a una vita liberata. Cos'è quindi che avviene in questa donna? È legata a una dimensione che è il sangue. Non è un caso che l'Evangelista abbia scelto un tipo di malattia dove ci sia la perdita di sangue. Poteva avere un'altra malattia. Perché proprio questa? Perché evidentemente questo permette di capire la rivoluzione che Gesù ha portato. Sappiamo come la realtà della perdita del sangue, come della presenza del sangue, rende la persona impura. Per cui questa donna è una donna che è condannata alla solitudine, è condannata all'isolamento, al sospetto, è condannata a non entrare in comunione con Dio, è condannata ad essere una donna rifiutata e impedita anche in tutta la sua dimensione umana e religiosa. Quindi immaginiamo tutta la dimensione della donna, ricordiamo, cioè tutta la dimensione della donna in senso che è espressione di un amore in mezzo all'area affettiva. Può una persona vivere senza amore? No. Può una persona vivere senza affetti? No. Questa donna è condannata a vivere senza amore e senza affetti. Perché? Perché avendo perdite di sangue è definita impura e penso a tutti coloro che la toccano, tutto ciò che lei tocca la rende impuro tutto. Per cui tutti si devono guardare da toccare lei e da toccare quello che lei tocca, per non entrare nella impurità. L'impurità naturalmente voleva dire che non può entrare nel tempio, non può pregare, è guardata con sospetto, è tenuta lontano, non può avere relazioni, è l'isolamento, come i lebrosi e come tutti coloro che. Quindi questa dimensione della donna, che cosa rappresenta? Rappresenta la condizione, possiamo dire in una parola, di dannazione a cui era stata ridotta questa donna a causa della dimensione del sangue. La realtà della sua esperienza è causata da una legge, la cosiddetta legge della impurità. questa legge della impurità, c'è una cosa, causava quello che noi abbiamo già visto, ma che comunque qui è messo in evidenza in maniera spaventosamente grande, causava la realtà della separazione. Possiamo noi pensare che Gesù potesse tollerare la continuità della presenza di questo principio della impurità che genera separazione, lui che è venuto a creare l'unità, e devo ritornare ai testi che abbiamo già visto, perché Marco ha tutto un cammino e che non è così facile da capire che lo accompagna. Poteva accettare, lui che è venuto a creare l'unità, è venuto a creare una nuova società, una nuova famiglia, una nuova comunità, una comunità che è fatta di fraternità, di comunione, di unità. Non poteva accettare questo. E quindi che cos'è che ha fatto? Poiché questa legge della impurità creava la separazione, ha annullato la legge della impurità per poter creare la comunione. Spero di non dimenticarmi, lo scrivo qui, poi dovremmo capire cosa vuol dire salvata, non guarita, salvata. Allora è chiaro che Gesù ha annullato la legge della impurità, che era una legge radicale, fondamentale nell'ambito della cultura ebraica. Ma questa legge creava la separazione. Ricordate la parola del buon samaritano. I sacerdoti e le vita, poveri disgraziati, che noi sempre prendiamo a calci e diciamo che disgraziati sono stati. No, no, erano perfettamente consapevoli della loro missione. E della loro vocazione. Loro se si fossero fermati a toccare il sangue di quel povero disgraziato non avrebbero potuto andare più al tempio per 40 giorni. E quindi non è che hanno mancato di carità, erano violentati dalla legge della impurità che impediva loro di esercitare la carità. E quindi li teneva separati. Pensate di pensate tutti coloro che in qualche modo avevano, diciamo, qualche manifestazione della pelle, pensate che tenevano, mi pare che fossero 27 le categorie di queste malattie, che erano ben catalogate tutte, che erano le malattie della pelle, e li erano separate. Allora Gesù è venuto a cancellare definitivamente questa legge della impurità. Perciò ha trasformato la legge della impurità che genera separazione, cancellandola in comunione. In comunione. Per cui, pensate, questa donna che toccando Gesù l'avrebbe reso impuro, Gesù neanche se ne è fatto un baffo, però ha fatto una grande scenografia, si è voltato, chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? Quasi scandalizzato di dire, chi mi ha reso impuro? Ma non era questo, cioè ha creato un nuovo mondo, cancellando l'impurità, ha creato l'unità. Allora che cos'è la salvezza? Noi che sempre, quando parliamo di salvezza, che cos'è che pensiamo? Che è essere liberati dal peccato? No? Non è questo. Non è salvezza, non è questo. La salvezza, qual è la vocazione che ciascuno di noi abbiamo? è di essere salvati. Di essere salvati vuol dire entrare in comunione con Dio, una comunione d'amore. Questa è la salvezza. La tua fede ti ha salvata, cioè tu hai creduto che io potevo liberarti da questa impurità e di introdurti nella comunione, e io l'ho fatto. Ma tu, perché hai avuto fede, vedete che siamo sempre dentro questo cammino dell'atteggiamento fondamentale che in questo momento domina la realtà del Vangelo di Marco, cioè l'atteggiamento radicale che è quello della fede. La tua fede ti ha salvata, cioè ti ha introdotta nella comunione d'amore con Dio, perché tu hai creduto che io, diremmo noi, tu hai creduto che io non credo nella impurità, ma che io credo nella comunione, e la attuo e la cancello. Quindi ha in questo momento segnato una svolta decisiva dell'umanità, passare dalla separazione, dalla divisione all'unità, dalla impurità che rende straniero l'uomo a Dio, alla comunione con Dio. L'impurità rende l'uomo straniero a Dio, quindi non può entrare nel dialogo con Dio, ma sarà, diciamo, renegato. Perciò ha cambiato il volto della storia. Da questo momento potremmo dire che nella comunità cristiana non esisterà più nulla, e nel Vangelo di Matteo lo sottolineava, dirà, non è quello che entra nella bocca che rende impuro, no? Cioè sono i cibi, non sono le realtà, ciò che noi tocchiamo, è il cuore. Allora ha cambiato l'impurità legale in una impurità spirituale. Cioè che cos'è che rende impuri? La mancanza di comunione. Questa è l'impurità del cristiano, del credente. È mancanza di comunione. Perché la mancanza di comunione fa quello che fa l'impurità legale. Crea la divisione, le rotture, le separazioni. Quindi Gesù ha eliminato ogni impurità per fare vivere in noi l'unità della comunione. Da questo punto di vista è molto interessante, allora, rileggere la beatitudine, beati puri di cuore perché vedranno Dio. Chi sono i puri di cuore? Questo è importante. Non sono quelli della impurità, ma sono coloro che guardano gli altri con amore. Se guardano gli altri con amore, chi vedono? Vedono il volto di Dio che è amore. Capite l'interpretazione allora di beati i puri di cuore? Non è quelli che non hanno cattivi pensieri e che non fanno cose turchi. No. I puri di cuore sono coloro che guardano gli altri con gli occhi dell'amore e perciò vedranno Dio. Ecco, come la guarigione dell'uomista, al di là del grande tema della fede, che si colloca appunto tra gli atteggiamenti in cui la fede è l'atteggiamento fondamentale, ma soprattutto evidenzia questo passaggio che Gesù fa nell'ambito della realtà della storia, e che ogni comunità cristiana è chiamata a vivere, amico, a vivere la comunione con i fratelli, perché è in comunione con Dio, creare l'unità. Non so se sono stato... Lo vediamo come queste tre parole che noi troviamo in questi testi, fino al capitolo sesto, tre parole, fede, morte e comunione, cioè salvezza, perché il termine non è comunione ma è salvezza, queste tre parole, fede, morte, salvezza, sono le tre parole della trilogia che racchiude la tematica fino al capitolo sesto. E dentro questa tematica il discepolo è chiamato a verificarsi, ma anche a lasciarsi prendere, perché questo è l'invito che il Signore fa. Il capitolo sesto si apre con il ritorno di Gesù a Nazareth. Quindi, quello che già dicevamo questa mattina, questo ritorno di Gesù a Nazareth non è una nostalgia di famiglia che Gesù ha, non è che sentiva il bisogno di visitare il paesello natio, vedere se ancora lo ricordavano, se in fondo c'era vivo ancora qualche parente da andare a visitare. No, non è questo. È che la visita che Gesù fa a Nazareth mette in evidenza, e Marco mira questo, mette in evidenza chi è Gesù. Chi è Gesù? È il rifiutato, è il perseguitato, è già il crocifisso. Vediamo come la presenza della croce, quindi, comincia ad essere dominante, fino a concludersi nei grandi testi del capitolo ottavo, dove vengono annunciate le condizioni della sequenza. Perciò Gesù è il profeta rifiutato. E come tutti i profeti, già viene annunciata quella che sarà la sua sorte. Non a caso, i nazaretani tentano appunto di buttarlo giù dalla montagna, ma Marco non si preoccupa di mettere in evidenza questo aspetto, ma mette in evidenza proprio il rifiuto radicale. Cioè, che cosa vuole dire Marco? Vuole dire alla sua comunità che la fede deve essere vissuta, deve avere il coraggio di accettare anche la persecuzione e il rifiuto. D'altra parte sappiamo come nelle comunità cristiane, nell'epoca in cui Marco scriveva il suo Vangelo, vivevano proprio questa grande, diciamo, emarginazione, questa grande persecuzione, questo sospetto, questo rifiuto, questa emarginazione da parte della società, in modo particolare della società giudaica. Lei sono stati
ancora più crudeli nel perseguitare i cristiani di quello che sono stati i romani. E la condizione dei cristiani all'interno della cultura medio orientale, abitata dagli ebrei della diaspora, le comunità cristiane ne hanno trovato forte resistenza e forte opposizione. Pensate per esempio alle persecuzioni di Paolo, che non sono persecuzioni della parte dei romani, ma sono una nei confronti di Paolo sotto la morte, che sia persecuzione da parte dei romani, è sempre e solo persecuzione da parte dei giudei. I falsi profeti, i falsi profeti. Quindi ecco che la realtà della comunità cristiana deve prendere coscienza che la sua fede non è una fede applaudita, è una fede contestata, e che la contestazione che avviene a partire proprio da coloro che sono i più vicini, coloro che magari sono legati da parentela, sono legati quindi da legami di vicinanza e di affetto. La parola che domina in questo testo è lo scandalo. Noi qui dobbiamo capire questa parola. Cioè dice che si scandalizzavano di lui. Si scandalizzavano perché si domandavano, ma lui, la domanda, non è il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joseph, di Giuda e di sue sorelle, non stanno qui da noi? Cioè, vedete, ancora in questo verso, adombrata la realtà della resistenza davanti alla irruzione di Dio che in Cristo è fatta nella comunità di Nazareth. Cioè, i nazaretani non accettano che la presenza del Messia sia una presenza come quella che vedono in Gesù di Nazareth. Possiamo dire che è un uomo conosciuto, che fa parte della quotidianità, e quindi Dio non può aver letto con fretta, non può essere il Messia, perché non coincide con le mie idee. E perciò il rifiuto di quello che Dio progetta, perché non è conforme alle nostre idee, alle idee di questa realtà. Anzi, sono scandalizzati. Non cosa vuol dire qui scandalizzare? Vuol dire che Gesù Cristo, quando Gesù di Nazareth, diventa un impedimento a vivere la loro fede secondo il dettato della Torah. Con la sua presenza, con le sue parole, scandalizza, cioè fa deragliare la fede dei nazaretani e perciò disturba il cammino di fedeltà secondo la Torah a Dio. Perciò Gesù è un ostacolo alla fede, è un ostacolo a Dio, è un impedimento alla vita di obbedienza alla legge, alla parola. Ecco come Gesù è scandalo. Dall'altra parte, Marco dice alle comunità cristiane, vedete questo profeta che è scandalo? Ecco, questo profeta è invece la verità. È la verità. Anche qui vediamo questa mutazione, no? Proprio radicale che avviene dallo scandalo è invece colui che realizza il disegno di Dio. Non è impedimento al disegno di Dio, ma è colui che attua il disegno di Dio. Quindi lo scandalo diventa la manifestazione, la indicazione della via nuova, evidente, per andare a Dio. Perciò questa conversione che avrebbe potuto prendere il cuore della Natale non avviene, perché sono scandalizzati. Cioè, ritengono che sia un impedimento che non ho un aiuto, non invece la novità che Dio aveva promesso al suo popolo. Perciò ecco che la comunità cristiana deve capire che per poter vivere la sua sequela a Cristo deve sapere affrontare la polemica, il rifiuto, il conflitto, la persecuzione di coloro che sono immersi nella visione vetro-testamentale e quindi che non sono disponibili ad accogliere il profeta Gesù, il Cristo. Allora, la verità del sangue è il segno della vita. Quando qualcuno veniva ucciso, il sangue che veniva sparso doveva essere coperto, perché se il sangue rimaneva sulla sala, questo gridava a Dio la vendetta, la punizione. E quindi se rimaneva aperto, scoperto, era una voce che gridava a Dio la realtà della vendetta. Perché questo non fosse, veniva coperto. E quindi veniva messo a tacere la realtà della vita. Quando la vita, chi è il Signore della vita? Il Signore della vita è Dio. Quindi, chi tocca il sangue si appropria della vita. È come se dicesse, io divento padrone della vita. Io mi lascio toccare, io tocco la vita dell'altro che è intoccabile. In questo caso, sì, diciamo che si opponeva a quella che era la dimensione dell'unica signoria sull'uomo che era Dio. Perciò diventava impuro, che voleva dire, diciamo, quindi stato di peccato, perché aveva osato appropriarsi della vita di Dio, lasciando toccarlo il sangue. Se lo spargeva, metteva l'altro nella condizione appunto di essere padre. Quindi è chiaro che questa dimensione della realtà del sangue era veramente qualcosa di così, come dire, grande, che era anche protetto, da doverlo difendere da ogni cosa. Per cui l'impurità non era nel sangue, ma era nel rapporto con il sangue. Perciò era proibito in questo. Certo che il sacrificio era lo spargimento di sangue, ma questo spargimento di sangue diventava olocausto, veniva bruciato, che era offerta della vita a Dio, il riconoscimento che il Signore della vita è solo Lui. La realtà dell'offerta del sangue, quindi l'immolazione, era il riconoscimento, un atto profondo di fede, di totale di fede, perché si riconosceva Dio come il Signore della vita. Quando Caino uccide Abele, tu sei responsabile del sangue di questo giusto. Era responsabile di aver profanato, cioè di aver eliminato la vita. Ma il miracolo era, come dire, distruggere la vita. Quindi era il proclamarsi Signore della vita. Poi nessuno poteva uccidere. L'uccisione. Naturalmente questo avrà sviluppi molto diversi man mano che il popolo di Israele si trova all'interno di culture che si trovano all'interno anche di realtà che costituiscono la difesa della fedeltà all'alleanza. Ma qui il discorso si fa molto difficile. Che il fatto delle guerre verso gli altri popoli, era il fatto che gli altri popoli erano una minaccia di idolatria. E perciò era una minaccia contro Dio. Perciò Dio vale più della vita degli uomini. E perciò l'uccisione degli uomini era espressione della difesa, della dignità, della gloria di Dio, per cui, era lecito l'uccisione, i massacri, tutto ciò, soprattutto verso quelle persone, realtà, che minacciavano la gloria di Dio, la fedeltà, perché il sommo principio era assolutamente Dio. Capite la rivoluzione di Gesù Cristo, che era la messa vita, che il sommo valore è l'uomo, che non è la gloria di Dio nell'uomo vivente. Allora capite nel Vangelo di Marco perché Gesù che cosa fa? Libera l'uomo da chi conta tutte le oppressioni. Non libera Dio, ma libera l'uomo. Perché l'uomo è, tra virgolette, l'oggetto più prezioso, più amato da Dio. E perciò chi tocca l'uomo tocca Dio. E perciò l'uomo deve essere al centro. Per cui nella tavola era non uccidere, è un assoluto, non è non uccidere per difesa personale, per vantaggio, per difesa della giustizia, non uccidere, era un assoluto. E poi questo assoluto, naturalmente come in tutte le realtà, no? Quando nascono le ideologie, le culture, le filosofie, le morali, allora si può uccidere per difesa personale, la guerra giusta, la guerra ingiusta e tutto questo, ma l'assoluto era non uccidere. E non c'erano eccezioni.